Buona domenica ad Alberto Gaffi, abbiamo con noi in diretta, oggi arrivato in treno da Parma, Gianluigi Mattietti. Buona domenica Gianluigi, finalmente in studio con noi.
Buona domenica a voi.
Sono quasi un anno e qualcosina che ci confrontiamo sulla musica classica e non solo di musica classica ma di musica in generale, perché abbiamo uno dei maestri della critica musicale, Fabrizio Zampa, che
non ci... esagererei a dire come maestri, insomma ragazzi. Sono un dilettante che fa queste cose da tanto tempo.
Da tanto tempo, benissimo, perché siamo tutti dilettanti, come ci dilettiamo di conoscere l'antichissima storia di Machu Picchu.
100 anni dalla scoperta di una straordinaria città archeologica peruviana che è Machu Picchu. Nel 1911 un grande archeologo statunitense, Hiram Bingham, scoprì nelle alture dietro al Cusco, che era l'antica capitale dell'impero Quechua, che ricordo è una delle tre grandi realtà di culture precolombiane. Quando arrivarono gli spagnoli c'erano i Maya, gli Aztechi e gli Inca, che parlavano Quechua. Quando Pizarro nel 1533 giunse alla capitale storica dell'impero incaico, a Cusco, una città che c'è ancora oggi di grande importanza, non trovò nulla dell'antico impero. Tutta la dinastia, i grandi sacerdoti, le grandi sacerdotesse, gli archivi erano scomparsi.
E dove erano finiti?
Erano finiti in una città in alta montagna delle Ande, di cui non si seppe più nulla. Finché nel 1911 questo grande archeologo americano scoprì le rovine di Machu Picchu. Erano le rovine dove erano vissuti negli anni successivi, poi naturalmente si erano mescolati con la popolazione locale, Quechua, tutta la dinastia Inca, portandosi dietro le memorie, gli archivi e tutto quanto.
E gli ori forse anche.
Tesori, ma anche gli archivi storici, che erano conservati in una maniera un po' precaria, perché la lingua Quechua si conservava solo tramite le scritte dei quipu. I quipu erano delle piccole asticelle dove, a seconda di dove fosse il nodo, verso destra, verso sinistra, al primo centimetro, al secondo centimetro, quanti nodi c'erano sulla cordicella, per tutto questo era l'alfabeto.
Un pochino come nell'America del Nord abbiamo lo scaccia incubi, che viene usato anche adesso in Europa spessissimo, che è una sorta di magica scultura alla Calder, dove cadono questi oggettini e servono a scacciare gli incubi. Anche lì si dice ci sia un verso, un qualcosa scritto di una musica magica che serve appunto a allontanare gli incubi.
Allora, questa grande civiltà la ricordiamo anche perché quest'anno è l'anniversario della morte di un grande scrittore, il più grande scrittore dell'epopea Quechua, che è José María Arguedas, morto nel 1969 e nato nel 1911. Resiste naturalmente la lingua Quechua, gran parte di queste regioni parlano ancora l'antico Quechua, molti peruviani e persone che devono portare e possono riportare la loro origine a queste ascendenze stanno in Italia. Accanto a me qui abbiamo un giovane di origini cilene, area quindi dell'antico impero incaico, si chiama Victor, però ha completamente abbandonato queste origini e vorrei chiedergli qual è l'emozione per lui se di questo anniversario riportare il pensiero a queste antiche radici che sono le sue, che però per 30 anni non ha colorato. Io gli farei questa domanda, Victor.
Sicuramente mi trasmette molta curiosità, perché in realtà non è solo assopita la mia, quello che il professore dice, dimenticanza delle origini. È solo
intanto buona giornata, buona domenica Victor, noi siamo anche amici,
voi.
Quindi ci tengo a salutarti chiaramente e a dire che il tuo volto è la firma più antica della tua cultura, perché sicuramente rappresenti a primo colpo d'occhio un antico cittadino di quella cultura bimillenaria.
Certo, comunque rivivo queste mie origini leggendo libri sulla cultura inca e riprendendo anche degli studi possano aiutarmi appunto a far riemergere con curiosità queste mie origini.
Benissimo, capiamo la tua emozione, perché sicuramente non è un passaggio marginale ritornare alla radice della propria vita, anche perché ormai sei torinese a tutti gli effetti, la tua famiglia è qui in Italia, nel nostro paese, però è importante, e ne sentiamo la necessità tutti, sapere da dove proveniamo. Ma continuiamo a parlare con Giuliano Soria, magari un'ultima battuta sulla lingua quechua.
A proposito di libri, di letture, io posso segnalare tanto a Victor, perché richiami le sue antiche origini, ma anche a tutti gli ascoltatori, un libro importante che è di un erede diretto di quella famiglia, Garcilaso e Linca, che sposò, insomma, sua madre era una principessa, erede dell'ultimo imperatore, la madre si sposò con un grande condottiero spagnolo di quei secoli, lui andò a corte a Madrid nel 1560 e poi fu un po' rifiutato a corte perché era visto come l'erede di un'altra famiglia imperiale, e lui scrisse un libro, Los Commentario Reales, i commentari reali, in libreria per chi lo vuole leggere, che è una esatta ricostruzione da un lato di che cos'erano gli Inca e dall'altro anche di cosa è stata l'orrore della conquista spagnola con le uccisioni, i massacri. Pizarro, che non era nemmeno dei peggiori, perché prima Cortés, che era quello che era andato in Messico nel 1503, è stato anche peggio in quanto a uccisione. Quando gli spagnoli arrivano in Perù 30 anni dopo sono già più accorti e più attenti, e gli imperi locali come questo immenso incaico già hanno percezione che non c'è guerra possibile, che devono scappare, quanto fecero questo enorme sistema di potere incaico che scomparve in questa città, per cui tutti dicevano chissà dove sono finiti, e poi tutto ritorna nella storia nel 1911, 100 anni fa appunto, ritrovano questa splendida città perduta, meravigliosa, insieme in cima a un picco delle Ande, in una valle, un Urubamba che nessuno frequentava. Quindi tu se ti hai nella vita, come nella storia e come nella cultura.
Giuliano, un'ultima battuta sulla tua prossima trasferta in Francia, perché sappiamo che partirai da Torino per raggiungere Cognac, vicino Bordeaux, per un festival che ti vedrà protagonista. Dici qualche cosa.
Perché Cognac è un luogo straordinario che evoca naturalmente i buoni vini, la buona terra vicino a Bordeaux, ma in questa cittadina ogni anno si fa un festival, che è un festival Salone del Libro, dedicato a un paese europeo o latinoamericano, africano. Lo scorso anno fu l'Egitto, quest'anno è la Spagna, ci sono molti scrittori spagnoli, ci sono degli studiosi, dei saggisti, fra gli invitati ufficiali ci sono anch'io, quindi parleremo anche lì di letteratura spagnola, parleremo della proiezione della lingua spagnola, io parlerò di un mio libro che è Mondi Trasfigurati, che è la storia delle relazioni fra la Francia e Cuba, e quindi in qualche modo coinvolge anche la Francia, sarà un'occasione per riportare la cultura al centro dell'attenzione, perché noi in quel caso anche riportare la cultura enogastronomica, la cultura dei grandi vini che lì proprio siede e regna sovrana.
Grazie ancora Giuliano Soria, ci sentiamo domenica prossima. E per quanto riguarda invece l'accompagnamento musicale, va svelato un piccolo mistero, abbiamo aperto la puntata con un Lucio Dalla inedito, dici qualcosa Fabrizio?
È un pezzo che Lucio Dalla cantò durante le prove, gli intervalli di registrazione dei dischi dei Flippers, band della quale io facevo parte, della quale parleremo forse più avanti.
Assolutamente sì.
Non c'avevamo niente da fare, facevamo un pezzetto, fu registrato e finì un disco. Era molto carino. Era
una quindi è una rarità, benissimo. Una rarità. Adesso invece ascoltiamo un'altra rarità di Tom Kenning, che è uno dei maggiori tastieristi inglesi, che ha suonato un po' con tutti, soprattutto con Tom Jones, con il suo Wesley Piano.
Carta vetrata.
Gianluigi, che ne dici? Quindi la musica leggera riesce a toccare delle corde che magari attraverso anche Luigi Naudi, qualche meticciato culturale alla Allevi anche, si avvicina a quello che viene definita la musica leggera, ma questo confine te non lo ami, vero?
Confini, etichette che esistono da sempre, che qualche volta hanno senso, qualche volta no, e devo dire appunto che poi ci sono qualità di scrittura, di compositive, musicali, insomma, che si possono trovare in un genere e nell'altro. Quindi, diciamo, bisognerebbe guardare un po' trasversalmente ai fenomeni musicali. Ecco. E, io sono qui per parlare appunto di questo ciclo maleriano.
E dopo ne parleremo.
Sì, mi è venuto in mente proprio adesso ascoltando queste canzoni che probabilmente Mahler non sarebbe stato così, non si sarebbe trovato fuori posto ascoltando delle canzoni, anche perché appunto il suo stile è stato uno stile inclusivo. Lui è stato capace di inserire dentro la forma classica della sinfonia, con tutto il suo retaggio, il suo passato così no, pieno di obblighi, di forme, no, di tradizioni. Ha inserito dentro musiche alte e basse, appunto chi in questi giorni ha ascoltato all'Accademia di Santa Cecilia le sinfonie dirette da Gergiev ha scoperto appunto che dentro le sinfonie ci sono temi che erano Ländler, temi popolari, canzoni, canzonacce, marce popolari,
come ha fatto anche un po' Béla Bartók o Bartók con la musica dei Zingari, Zigana.
Sì, quindi diciamo queste commistioni che poi possono portare anche a pasticci incredibili, però insomma sono il sale della musica di sempre.
È la creatività. Ma torniamo a Fabrizio Zampa. Ricordiamo i Flippers, quanto hanno segnato la tua vita dopo una gioventù nel mondo del cinema, perché tuo padre è stato uno dei più grandi registi.
Sì, ma io non ne facevo assolutamente
parte. No, però insomma lo vivevi casa, sì, di aria di famiglia, no?
Io da ragazzino ho cominciato a suonare la batteria con delle band Dixieland, delle cose divertenti così, eccetera. E dopodiché capimmo che per fare i soldi dovevamo passare al lato commerciale. Allora a quei tempi andava di moda il cha-cha-cha, era nel 1960-61, facemmo dei pezzi di jazz arrangiati al cha-cha-cha, vendemmo 5 milioni di dischi in 2 anni e quindi abbiamo fatto i soldi, in un periodo in cui i soldi erano veramente una cosa rara, insomma, no? Io mi giravo con un MG Bordeaux con interni di pelle, facevo queste cose qua, andavamo a suonare, guadagnavamo in una serata quello che guadagnava una persona con uno stipendio
buono,
impiegato statale, un buono stipendio, insomma.
Certo.
Nel 63 io mi sono visto a 60 anni che suonavo la batteria in un locale, ho detto non posso far così, andai a lavorare a Paese Sera, facevo il volontario e poi ho cominciato a fare giornalista e dopodiché sono finito.
E hai avuto l'opportunità di conoscere i più grandi, perché ne parlavamo qualche settimana fa con Gino Castaldo, ma tu hai avuto veramente l'opportunità di intervistare...
Sì,
John Lennon, Paul
McCartney. In una giornata sola a Londra nel 65 parlai alle 11:30 di mattina con Lennon e McCartney e alle 3 di pomeriggio con Mick Jagger, il quale si incazzò pure perché lo feci sporcare portando in una terrazza per fare una fotografia. Però voglio dire che io ho visto cantare Janis Joplin dal vivo, ho visto Woodstock, sono andato all'isola di Wight, ho visto
il
concerto di Jimi Hendrix,
perbacco,
al quale feci delle fotografie che Gianni Minà mi ha perduto perché gliele prestai per un servizio che stava facendo. Dove
come sta Gianni, che un po' che non lo si vede?
È distratto, non si ricorda.
L'importante è che stia bene.
Sta benissimo, no. È uno sbadato e basta. Insomma, cioè, ho avuto la fortuna di captare una serie di segnali del passato che oggi non ci sono più. Hanno provato a rifare Woodstock 30 anni dopo per una schifezza, hanno riprovato a fare delle cose nella memoria di quello che avveniva una volta, però non è così. Allora, a questo punto io mi riaggancio a un discorso molto cretino, ma che è quello della critica musicale. Io non mi ritengo un critico musicale, io mi ritengo un giornalista che si occupa di musica, il che è diverso, perché i primi tempi che facevo questo mestiere io... mi divertivo a parlare male di questo e di quell'altro, però era una stronzata, perché non si parla male di una persona o dell'altra senza ragione. O comunque sia, poi una volta maturato il gusto di dare la coltellata alle spalle, subentra un'altra cosa, cioè scrivi delle cose che ti interessano e non scrivi delle altre.
E c'è il pubblico che aspetta di sapere quali sono i dischi da ascoltare.
Ma guarda, secondo me il nostro mestiere, soprattutto oggi, poi non dico una volta ma oggi sì, è quello di indirizzare la gente verso una cosa che può essere curiosa e interessante. Cioè io ho tutti i giorni sul Messaggero una rubrica con tutti i concetti della serata, sono 50 righe di roba nelle quali io cerco di inserire le cose curiose. Cioè è inutile, se c'è Renato Zero allo Stadio Olimpico
lo sanno già tutti,
però le cosette carine, interessanti, strane, diverse dal solito, eccetera,
e i lettori ti seguono, perché sappiamo che quando un spettacolo, un evento viene segnalato da Fabrizio Zampa,
sì, basta che gli dai fregature.
Esatto, questa è la credibilità. Adesso sentiamo un brano dal vivo dei Flippers, registrato da pochissimo, perché quando l'avete fatto questo CD?
3-4 anni fa.
È il...
No, perché nel senso che noi siamo ancora vivi, nonostante le sedie a rotelle in doppia fila, noi andiamo a suonare lo stesso, e la cosa più bella, il grande miracolo, è che io vado a suonare, passo una serata divertente e alla fine mi pagano pure, che mi pare un miracolo.
Il brano è The Way of Tonight,
era un pezzo rifatto alla maniera di Ray Conniff con la sua big band degli anni 60. Ecco, tanti anni fa Ray Conniff faceva una cosa fichissima. Lui aveva un'orchestra di 40 elementi, più un coro di 20 uomini e 20 donne. Erano 80 persone che facevano dei pezzi swing. Noi siamo in 5 con delle voci disumane e facciamo la stessa cosa.
Beh, mi pare con risultati più che soddisfacenti.
No, risultati, sì, soddisfacenti così, nei limiti del possibile. Però era divertente l'idea di provarci.
La prossima volta mi devi assolutamente sapere.
Ti devo spiegare, sì, noi siamo il 3 di dicembre al Cotton Club a Roma.
Beh, benissimo.
Perché noi abbiamo continuato a suonare, cioè ci siamo rincontrati una
decina
anni fa e abbiamo deciso che suonare è divertente. Allora noi nelle nostre serate facciamo un quarto d'ora di roba vecchia, cioè i cia-cia-cia, i twist, quelle cose che facevamo a quei tempi per vendere dei dischi.
Esatto.
E poi suoniamo quello che io chiamo il jazzetto, cioè jazz piacevole, divertente, swing, allegro, che non sia...
Come si sa fare solo a Roma, perché diciamo Roma in questo è
Roma
una piccola capitale.
Roma in questo
è una città
che se la cava piuttosto bene, sì, devo dire di sì.
Paolo Freso ha imparato a suonare il jazz.
Vabbè,
a Roma.
Paolo Freso è uno bravo.
Sì, però noi siamo si è fatto qui le ossa.
Ah, certo.
Poi a Milano ha venduto i dischi. Ma continuiamo a parlare di musica, perché il prossimo brano, che mi pare dedicato al Natale, necessita di una presentazione particolare.
Sì, la presentazione è questa, che noi abbiamo cominciato facendo i pezzi di jazz a cia-cia-cia. Cioè, il primo disco che facevamo fu Mask or Tremble, che era il primo disco inciso nella storia della musica leggera nel 1916, roba del genere, da Nick LaRocca a New Orleans, roba così. Dopodiché abbiamo rubacchiato dappertutto, abbiamo fatto le canzoni napoletane, abbiamo fatto i pezzi di jazz, abbiamo fatto e questo qua era Bianco una Santa Notte cia cia cia, che abbiamo fatto per augurare un Natale al ritmo di cia cia cia, come si ballava 50 anni fa. Credo che oggi non sia più, non esista più nessuno al mondo tranne qualche ottantenne.
Fabrizio, sei fidanzato?
Io sono fidanzato da 30 anni, da 35 anni.
Carta vetrata.
Fabrizio Reggio sta ancora un pochino con noi, perché dopo aver sentito questo brano veramente toccante dedicato al Natale
c'ha mezzo secolo di vita,
vogliamo salutarti degnamente. Insomma, ricordiamo il 3 dicembre al Cotton Club. Dove si trova il Cotton Club romano?
In via Bellinzona, su una traversina di Corso Trieste.
Benissimo, festeggeremo insieme, perché io compierò 45 anni, quindi
anch'io l'ho compiuto.
Sarà un piacere enorme stare quella sera a brindare insieme al Cotton Club. Ma Fabrizio è arrivato in studio. Buona domenica, Fabrizio.
Buona domenica, Alberto.
Questa volta sei il secondo, perché c'è un altro Fabrizio in studio.
È vero, è vero.
Nessuno
buon
è perfetto.
Buon secondo.
Abbiamo in collegamento da Napoli un giovane scrittore che ha avuto la accortezza, la curiosità di scovare Andrea Di Consoli come suo editor, e ha realizzato per un editore di Ancona, se non ricordo male, H, uno dei libri più interessanti di questa stagione, Tutta la bellezza deve morire.
Sì, Luigi Pingitore, credo che sia al telefono. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senti, tu eri già uscito con Cadmo, In the Mood, e adesso porti questo romanzo. Insomma, H è un editore dal catalogo molto interessante, direi. E intanto vorrei che spendessi due parole sul titolo, perché mi sembra particolarmente riassuntivo un po' di tutta la vicenda, no?
Eh sì, un titolo che è stato tratto da una canzone di Nick Cave e Kylie Minogue, che si chiama Where the Wild Roses Grow, dove le rose selvagge crescono. C'era a un certo punto questa frase, All the beauty must die, e quando l'ho sentita mi è sembrata molto adatta a quello che stavo provando a raccontare.
Ti sei lasciato contaminare, come è giusto che sia?
Assolutamente, anche perché poi questo è un libro molto musicale. Come tutte le cose che scrivo, alla fine c'è sempre una playlist, una soundtrack delle canzoni che sono all'interno del romanzo e delle canzoni che in qualche modo io ho ascoltato durante la scrittura per tirarlo giù. Che cosa vuol dire questo titolo? È una cosa un po' più complicata da spiegare, perché ovviamente nel romanzo si parla molto di morte, quindi potrebbe sembrare che abbia attinenza con la storia. In realtà in questo titolo c'è un imperativo, tutta la bellezza deve morire, cioè si intende che tutta la bellezza, che è ovviamente un concetto che può essere estremamente soggettivo, ma che per molte altre cose invece è estremamente chiaro che cosa sia la bellezza, che cosa sia un certo tipo di bellezza, di un certo tipo di felicità, un certo tipo di vita del corpo, visto che poi in questo romanzo è narrata la vita di alcuni giovani colti sulla soglia del diventare adulti.
Luigi, dobbiamo interromperti, ma rimani con noi perché dopo la pausa pubblicitaria continuiamo a parlare del tuo libro Tutta la bellezza deve morire e della tua esperienza come editore, perché hai iniziato a pubblicare anche come editore.
Vabbè.
Perdonaci, ma avevamo dei problemi, Luigi Pingitore, con le radio che sono in syndication con noi, che mandano i stacchi pubblicitari in quegli orari e quindi altrimenti non arrivavamo in ascolto. Ma prima di darti la parola, volevo salutare Gabriele Sabatini, che è entrando in studio con noi.
Buongiorno.
Che ha qualcosina da dirti.
Beh sì, io ho letto il romanzo, ho visto, si parla essenzialmente di giovani che sono ad un passo quasi dall'età adulta ed hanno bisogno di fare delle scelte. Noi ieri con De Benedetti abbiamo parlato del coraggio. Qual è il coraggio che dimostrano questi protagonisti del romanzo?
Ma c'era questa frase di Camus che mi rimbombava in mente dai tempi del, diciamo, della mia adolescenza, che lui si domanda se esiste una forma di rinuncia più alta del rifiuto. In più il protagonista del romanzo è ossessionato da Rimbaud, il giovane poeta, perché alla sua età, il protagonista ha 19 anni, che a un certo punto rinunciò alla sua poesia, rinunciò alla letteratura e cambiò completamente vita. E quindi lui comincia a ragionare sul fatto che forse nella rinuncia, nell'abbandono, nella strada diversa da quella che prendono gli altri, ci può essere una forma di affermazione di sé. Cioè, se io nel momento in cui metto in campo la mia libertà punta, fra virgolette, ad una sorta di fallimento o ad una sottrazione dal destino comune, è comunque qualcosa che ho voluto, è comunque qualcosa che nasce da una mia spinta. Quindi, pur essendo provocatoria, forte, trasgressiva, è una mia scelta. E matura in questo clima estivo particolarmente bollente, caldo, in questa estate del 1996, matura questa convinzione quasi inconscia, perché poi questi ragazzi che sono amici non ne parlano mai, però matura questa idea che si possa in qualche modo affermare se stessi, diventare uomini, rinunciando alla vita.
Luigi, una domanda da parte di Fabrizio Patriarca.
Sì Alberto, ma sai Luigi, una domanda sul tempo, perché il 1996 insomma sono gli anni della grande pace clintoniana, no? Gli anni che noi ricordiamo anche per una certa immobilità, non è vero? Per un senso quasi di dissoluzione lenta delle cose, pochi eventi, insomma, come mai la scelta di situare i fatti proprio in quell'arco di tempo?
Ma sai, la vicenda è ambientata in alcuni piccoli paesini della costiera amalfitana. Ed è ambientata in un mondo che in qualche modo è al di là del tempo.
Con i tempi rarefatti,
i tempi immobili che sono già tipici dell'estate nel Mediterraneo, caratterizzati da quest'aria immobile perenne. In più loro, come dire, non è che assorbano più di tanto le spinte del proprio tempo, non sono inseriti nel flusso della contemporaneità. C'è solo un ragazzo del gruppo di amici che si chiama Dario che dice dobbiamo andare a Londra, perché sa che è al di fuori di quel mondo pietrificato in cui vivono che accadono le cose, però quel mondo pietrificato è anche la loro identità e li reclama, quindi tutto quello che c'è attorno non riesce in nessun modo a pervadere il pensiero di questi adolescenti, di questi giovani che sono veramente al di fuori del tempo.
Gabriele Sabatini, un'altra domanda.
Sì, Pingitore, però non ci sono soltanto dei ragazzi in questo romanzo. A un certo punto compare un adulto, un francese, che è all'inseguimento del ricordo di sua figlia. È uno scultore, se non ricordo male. Come guardano questi ragazzi protagonisti al personaggio francese e che ruolo ha per il plot?
Diciamo che il personaggio, l'uomo della Francia che scende all'improvviso in Italia, ha la funzione del controcanto. Tutto il romanzo è strutturato in capitoli in cui si alternano i loro, che appunto i ragazzi, e lui. E questi due binari per un certo periodo procedono parallelamente. Credo che all'inizio non si capisce neanche bene perché sono all'interno della stessa vicenda. Cioè, quest'uomo francese a cui che ha perduto la figlia, gli hanno dato il diario. A lui ha notato che la figlia aveva viaggiato molto in Europa e per un certo periodo si era fermata molto in costiera amalfitana e decide di ripercorrere le tappe di quel viaggio perché uno scultore vuole racimolare terra dai luoghi in cui è stata la figlia. e scopre che questa ragazza è stata per molto tempo in costiera. Scopre che questa ragazza, che aveva qualche anno più dei nostri giovani, ma sicuramente era comunque già adulta, aveva anche lei sfiorato, percepito il mistero che anima quei ragazzi. E il vecchio padre, quando arriva negli stessi territori, ha la stessa percezione dolorosa, ha la percezione cioè che questi ragazzi, seppur in maniera istintiva, animale, tant'è vero che tutta la prima parte del libro si chiama La vita animale, stanno in qualche modo maturando una concezione complessa del tempo e del loro stare nel mondo, e vorrebbe in qualche modo assorbire quasi vampirescamente quella bellezza della loro energia, vorrebbe essere come loro.
Ho letto in un'altra intervista che lei ha lasciato che lei si definisce, ci tiene a specificarlo, uno scrittore mediterraneo, perché fino adesso abbiamo parlato molto dell'ambientazione della costiera amalfitana e penso che chi ci abbia ascoltato l'abbia collocata come uno scrittore del sud, però perché c'è questo distinguo? Sono mediterraneo, non sono tanto del sud?
Diciamo l'antitesi era con la parola meridionale, perché è ovvio che chi nasce al sud e chi scrive al sud ha tante condanne su di sé. Una delle ultime è che il sud è stato, diciamo, negli ultimi anni analizzato molto da un punto di vista storico-politico, come se scrivere dei luoghi in cui io sono nato a Napoli e vivo a Napoli, e a volte mi si accusa di non scrivere di certi argomenti, come ad esempio la camorra, un certo tipo di criminalità, eccetera. Allora io ho provato a fare dare una mia visione un po' più ampia. Quella visione lì, quella prospettiva lì, storico-geografica, politica, è soltanto una parte di una concezione più ampia, di una cultura che ci precede da millenni, che è appunto la cultura mediterranea, in cui c'è anche quella cosa, ma c'è ben altro. Il protagonista del romanzo, a un certo punto, nei suoi 19 anni, lo dice, mentre si trova a mare, lui, in quel bagno mattutino che fa l'alba nel mare della costiera, capisce finalmente che cos'è il sud, che non è soltanto l'impasse politica, l'immigrazione, le morti, è anche quello, ma anche questo meraviglioso abbandono a un'aria immobile, al calore, alla bellezza, alla percezione possibile della bellezza, ed è ovviamente in questo dissidio che nasce poi il suo pericolo.
Luigi Pingitore, un brano, poi veniamo a parlare della tua nuova casa editrice. Ricordiamo che siamo in diretta da Roma con Napoli, con Luigi Pingitore. Abbiamo parlato del suo ultimo libro, Tutta la bellezza deve morire, H editore di Ancona, per 14 euro. Ma adesso parliamo invece della sua nuova casa editrice con Fabrizio Patriarca, che era incuriosito di conoscere i nuovi prodotti. Quali sono i nuovi titoli?
Allora, in realtà io non è che ho una casa editrice, è con un gruppo di amici napoletani con cui abbiamo già partecipato tempo fa a un'esperienza editoriale. Io poi ho fatto nella mia vita già due collane, si è messa in piedi questa avventura del tutto nuova, una casa editrice che si chiama Caracò, che è un nome che in napoletano arcaico vuol dire chiocciola, perché ha sia un legame molto forte con la tradizione, in fondo facciamo...
È spagnolo, è spagnolo.
Infatti poi dal napoletano spagnolo Caracolas, esatto, facciamo libri che sono una delle cose più antiche che ha a disposizione l'uomo, però le vendiamo soltanto online. Abbiamo deciso di bypassare questo grande problema che è la distribuzione in Italia, che strozza molte realtà e impedisce a molte piccole case editrici di emergere, e sfruttando un po', come dire, il vento nuovo che tira sulla rete, visto che ormai anche la televisione, vedi Santoro, si sposta sulla rete, abbiamo deciso di fondare il nostro patto con i lettori puramente online. La casa editrice è stata fondata da più o meno una decina di soci, tutti scrittori, fotografi, musicisti napoletani, insegnanti, eccetera, e i nostri primi libri usciti sono La propaganda, di Riccardo Brun, che è un piccolo romanzetto che narra una vicenda incredibile avvenuta all'inizio del Novecento, molto ma molto attuale, perché tre giornalisti giovani napoletani misero sotto processo sul loro giornale il sindaco e il direttore del più grande giornale del sud di allora, e li portarono in tribunale vincendo anche la causa, e adesso è appena uscito La giusta parte, una serie di racconti dedicati a coloro che combattono in prima linea la camorra e la mafia, c'è anche un mio racconto in questi, per tornare al tema della complessità del sud, e a breve uscirà anche Quattro mamme, quattro testi dedicati al grande drammaturgo Ruccello, morto 25 anni fa.
Senti Luigi, un'ultima parola su letteratura e sud, o letteratura al sud. Sai, mentre ci raccontavi di quella parte del tuo romanzo in cui uno di questi ragazzi capisce davvero cosa sia il sud in questa calura immobile, io pensavo a Proust, alla Recherche, al narratore che da bambino sogna di andare finalmente a Balbec a visitare queste costiere sempre battute dalla tempesta, no? Quindi voglio dire, mi veniva in mente una differenza insanabile fra noi che siamo, ecco, il sud, il Mediterraneo, invece le ambizioni anche letterarie, l'immaginario letterario che poteva colpire l'immaginazione di uno scrittore nei primi vent'anni del Novecento. Io mi ricordo che da noi è stato fatto qualcosa, per esempio Einaudi proprio durante gli anni 90 pubblicò quell'antologia I disertori, racconti dalla frontiera, no? E sì. Poi però mi sembra che questa attenzione per gli scrittori del sud, attenzione di spessore univoco, forse con troppa attenzione al taglio su tematiche, non dico oleografiche, ma insomma molto, molto ben riferite, no? I problemi del sociale, la malavita organizzata, si è andata un po' languendo. Tu cosa ne dici?
Ma dico che è anche un bene, nel senso che io penso che uno scrittore sia un animale solitario e che dia il meglio di sé in questa dimensione, che tutte le forme di categorizzazione, di marketing, poi in qualche modo che si tentano di applicare agli scrittori non portino a nessuna parte, che l'antologia dei disertori era un tentativo divertente, discreto, di far emergere delle penne, ma poi che le penne le devi mettere alla prova nel loro rapporto individuale col mondo. In fondo la bellezza della letteratura è proprio questa, che c'è un uomo che si fa carico di tante cose e poi comincia un dialogo silenzioso con tanti altri uomini che sono i suoi lettori. Ed è sicuramente vero che chi nasce qui, io perciò uso sempre la parola Mediterraneo, perché mi dà la possibilità di agganciarmi a una cultura più ampia che so che mi appartiene, come la cultura nordafricana, la cultura greca, soprattutto la cultura della Spagna, del Portogallo, della Turchia, insomma di quel grande bacino di dove nacque e in qualche modo si è formato tutto il nostro humus psicologico e culturale.
C'è stato, è vero, questo momento in cui è sembrato che il sud potesse essere addirittura un contenitore di idee, no? Contenitore sperimentale, però forse la strada che hai scelto tu è la migliore. Ti ringrazio, Luigi.
Grazie a voi.
Fabrizio, com'è andata questa domenica? Come ti sta andando questa puntata?
Devo dire, era una domenica cominciata in maniera pessima, adesso il tenore si sta rialzando, anche perché ho scoperto di avere un grande sosia nella storia della musica. Questo sosia è Gustav Mahler, niente di meno.
Dico, tua nonna forse è passata dalle parti di Dobbiaco, perché lui andava in vacanza da quelle parti e magari...
Sì, mi sembra nell'ultima parte della sua vita usasse andare lì, insomma, a ritemprarsi
in Sud Tirolo
e a comporre nel Sud Tirolo. Ma abbiamo Gianluigi Mattietti, quindi...
in carne ed ossa finalmente, per poco, perché fra poco deve riprendere il suo treno per Parma.
Sì, in effetti sono qui e noto questa somiglianza.
Ne sei testimone.
Di Dobbiaco c'è da dire appunto che era la residenza estiva di Mahler,
di Dio Gustavo.
E tuttora è un posto così frequentato dagli appassionati perché c'è ancora la piccola casetta nel bosco dove Mahler si
appartava con la signora,
ma dove componeva, perché gran parte delle sue sinfonie poi le componeva durante l'estate. Lui era famoso nella sua epoca come direttore d'orchestra, è stato un grandissimo direttore d'orchestra.
Quello che ha stratificato anche il ruolo, forse, perché prima di lui non era così importante.
Anche questo è vero, no? È diventato una star a tutti gli effetti, ha ridetto l'Opera di Stato di Vienna e poi ha fatto tournée in tutto il mondo ed era celeberrimo per quello. Come compositore era praticamente ignorato. Durante l'estate si rintanava in questa piccola casetta e componeva, ispirandosi anche ai suoni di natura, il Naturlaut, che è uno dei temi ricorrenti nella sua musica, cioè il suono di natura, quest'idea degli uccelli che cantano, dei suoni dei corni di caccia, no? Pare che fossero tutte suggestioni nate proprio da questa immersione in mezzo alla natura di Dobbiaco. Che, riflettendo un po' su quello che diceva prima Fabrizio Zampa, no? dell'importanza del ruolo del critico musicale che deve far conoscere, scoprire le cose. Stavo pensando proprio a Mahler, perché per decenni è stato ignorato come compositore. Adesso è uno dei compositori più eseguiti nelle orchestre di tutto il mondo, ma fino agli anni 70 era ricordato come un grande direttore d'orchestra e pochissimi suonavano le sue sinfonie, dirigevano le sue sinfonie ed era considerato un compositore mediocre. Poi, evidentemente,
troppo facile forse?
O forse troppo difficile. Diciamo, il problema è che si trovava un po' a metà strada, come tanti trasformatori, innovatori nella musica, tra l'epoca del classicismo e quella della modernità. Quindi non era moderno come Schoenberg, non era classico come Brahms, ed era appunto poi famoso come direttore d'orchestra e quindi, avendo quell'etichetta, quel ruolo, era un po' ignorato come compositore. Invece adesso è uno degli autori più eseguiti in tutto il mondo. E devo dire, c'è anche questo aspetto interessante appunto nella sua biografia. È nato nel 1901, nato nel 1860, morto nel 1911.
A soli 50 anni, ancora non aveva compiuto 51 anni, un po' come Cavour.
E ha avuto appunto in questi ultimi due anni due celebrazioni. Perché ci sono stati 150 anni dalla nascita, dal 1860 al 2010, e il centenario della morte. Quindi questo ciclo che adesso c'è stato all'Accademia di Santa Cecilia con l'esecuzione di diverse sinfonie maleriane, la settimana prossima ci sarà anche un concerto dedicato alla lideristica di Mahler, è un po' la conclusione di un lunghissimo periodo di celebrazioni che ci sono state un po' in tutto il mondo, ecco, quindi è stato sicuramente un compositore meritatamente celebrato in questo.
Gabriele Sabatini.
Sì, io volevo fare una domanda. Stiamo parlando adesso delle sinfonie, abbiamo prima fatto dei cenni alla sua biografia. La storia di Mahler è anche quella di una conversione, proviene da una famiglia boema tedesca di origine ebraica, ma Mahler poi si avvicina al cattolicesimo. Questo percorso spirituale come incide e come fa cambiare l'opera di Mahler?
Sì, su questa storia della conversione ci sono molte storie, appunto anche leggende. Esiste anche un film di Ken Russell che descrive un po' ironicamente proprio questa vicenda della sua conversione. Un dato di fatto oggettivo storico è che c'è stato anche un calcolo, è stata anche una convenienza, perché per entrare nelle grazie di Cosima e dello establishment appunto austriaco aveva calcolato che appunto da questa conversione gli tornava utile per la sua carriera, quindi
una cosa molto austriaca, fra l'altro, proprio come politica, no? Bella Gerantali, tu fai l'ex Austria Nube, Mahler ha sposato il cattolicesimo.
Ha sposato in tutti gli effetti, quindi non ci sono particolari riflessi nella sua musica, non è cambiata la sua musica, è stata una scelta, sì.
Fredda.
Non so quanto fredda o quanto calda, ma insomma è stata una scelta, diciamo, più legata alla carriera che allo stile musicale, ecco.
C'è anche un'altra storia che lega Mahler però alla letteratura, è quella di essere ispiratore di Morta a Venezia. Sembra che il protagonista Gustav sia ispirato a Mahler, tant'è vero che ad esempio Visconti invece nel film Morta a Venezia fa di Gustav non più uno scrittore ma proprio un compositore.
Certo, poi dietro c'è anche tutta un'ampia letteratura, no? Pensiamo anche a Thomas Mann, a tutta una serie di figure appunto tipiche del decadentismo, soprattutto viennese, che hanno ispirato tantissimi scrittori, registi, proprio perché incarnavano un po' questa idea di un mondo sontuoso che stava morendo, stava crollando definitivamente, e appunto Mahler, come poi anche Schoenberg, sono stati i compositori che hanno incarnato questo periodo di grandi trasformazioni.
Un'epoca affascinante,
piena di luci, di ombre, ma che comunque ha generato, pensiamo alla Vienna di Freud, di Kokoschka, di Klimt.
Fabrizio Patriarca, una domanda velocissima, e c'è il GR.
Sì, pensavo semplicemente a questo fatto, forse lo scrittore che possiamo avvicinare di più a Mahler per la situazione che hai descritto tu, Gianluigi, è Rilke.
Ah, certo.
Rilke probabilmente è come Mahler all'incrocio fra quelle due vie, lui lo dice proprio di se stesso, all'incrocio di due vie del cuore, quelle due vie sono chiaramente il classico e il moderno.
Assolutamente. E devo dire, appunto, se ho ancora qualche secondo, che è stato un incrocio, come dicevo prima, anche tra generi e stili musicali, perché lui è stato capace di fondere insieme nella sua musica anche appunto le musiche del cabaret, del café chantant, le musiche popolari che sentiva, ad esempio i Ländler dei contadini, eccetera, e anche fondere insieme il retaggio così della sinfonia con quello del lead. La sinfonia numero 4, ad esempio, che è stata eseguita l'altro ieri in Accademia, aveva come ultimo movimento un lead, cioè una parte cantata, e molte delle sue sinfonie includono cori, voci solistiche, eccetera. Da dire, appunto, inevitabile dire due parole su Gergiev, che ha diretto queste sinfonie. Gergiev è un direttore russo, famoso come direttore del repertorio russo, che però da poco è diventato direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Londra e ha inciso tutte le sinfonie di Mahler. Ha dato un'impronta molto molto viva, coloristica, molto violenta anche a queste sinfonie. Infatti la settima, che è stata eseguita ieri, poi che è una delle più moderne e più sperimentali, è riuscita molto bene, insomma, in questa lettura di Gergiev, e ha avuto un successo meritatissimo.
Nulla di più difficile che parlare di musica senza ascoltarla, ma fra pochissimo rientreremo proprio dopo il GR con un brano musicale, ma salutiamo Gianluigi Mattietti, che ha dimostrato ancora la sua capacità divulgativa e di scienza, che ci fa innamorare della musica e ce la fa parlare anche senza ascoltarla. Fabrizio?
Beh, di più non si può dire, ecco, se non che si resta davvero affascinati, ritornando con la memoria ai primi del secolo appena concluso. Insomma, anche Mahler è nella storia del Novecento, nonostante sia morto nel 1911, appunto. E la storia della musica, la storia della letteratura non fanno che continuare a raccontarci, no? Questa grande opzione di memoria alla quale possiamo sempre ritornare.
A domenica prossima via telefono. Gianluigi, ciao.
Ciao.
Buona domenica, Marco Carrara da Bergamo. Come stai? Com'è il tempo a Bergamo?
Buona domenica, c'è un bel sole.
Gabriele Sabatini voleva ricapitolare un attimo le date di una serie di incontri,
sì,
da non mancare.
All'auditorium, abbiamo appena parlato di Mahler, e per i nostri ascoltatori all'auditorium fino a dopodomani c'è la possibilità di andare a sentire le sinfonie di Mahler, quindi è un'occasione da non perdere, insomma.
Marco, devi venirci a trovare, ci hai promesso che sarai a Roma per la Fiera del Libro, quando arrivi?
Allora, sarò a Roma il sabato e domenica.
Benissimo, allora avremo in diretta la tua voce non filtrata dal telefono, che trasmetteremo dalla Fiera del Libro di Roma, Più Libri Più Liberi, la nostra carta vetrata, dal mio stand che sta nel salone centrale. Marco, ma noi entriamo a gamba tesa su un argomento che ci è molto caro, è discusso da molti blog, da molti siti. Sto guardando il Writers Magazine Italia, che dice: cos'è l'infodump? Che cos'è l'infodump, Marco?
Allora, uno degli errori, uno dei problemi che più spesso affigo la narrativa dei dilettanti e anche la narrativa pubblicata, perché spesso l'editore ha una scarsissima cura dei testi, è la voglia di spiegare tutto al lettore.
Essere didascalici, possiamo dire con un italiano più chiaro o no?
Cosa?
Essere un po' didascalici, sottolineare troppo.
Sì, anche. Adesso comunque spiego nel dettaglio le ramificazioni dell'infodump e spiegare soprattutto cose inutili per la storia. È un errore che nasce dall'insicurezza, cioè la paura che il lettore non capisca abbastanza la complessità dell'ambientazione, gli eventi e cose così. E la questione è che finché gli inserti di informazioni sono piccoli inserti che vengono filtrati correttamente dal punto di vista del personaggio, non sono fastidiosi, sono sopportabili. Il problema è quando diventano molto lunghi, diventano lunghi vari capoversi. Ecco, questo spiegone, diciamo, in inglese si chiama infodump, che sta per information dump, ovvero discarica di informazioni. Quindi i connotati sono esclusivamente negativi, non ha connotati positivi. Ti faccio un esempio. Ora, immaginiamo una storia ambientata nel 1818. Il protagonista passa sul ponte di Westminster e vede qualcuno che sta accendendo i primi lampioni a gas, ok? Ora, fin qui va tutto bene. Se il personaggio ha particolari motivi per essere interessato alla tecnologia al progresso, può anche notare che so che da pochi anni che è stata inserita la prima illuminazione a gas, ecco. E fin qui va bene. Ma se ad esempio l'autore si mette a dirci, che so, che i lampioni hanno cominciato a mettere nel 1813, ci dice il nome della società che fornisce il gas, ci dice che tipo di gas è, tutte queste cose, siamo nel piano infodump, cioè c'è l'autore che scende dal cielo col megafono come una divinità e si mette a urlare informazioni.
Non è una specie di saggistica messa in mezzo alla narrativa, quella che noi in Italia non abbiamo un termine, ma in americano si dice il personal essay.
Anche perché, se posso intervenire Alberto, c'è un esempio che mi viene subito in mente ed è quello di Melville, Moby Dick, in cui lui spende pagine e pagine a descrivere tutti i tipi di capodogli, di varie balene. In effetti oggi per il lettore è un po' pesante, però era anche un tipo di scrittura diversa da quella che ci
all'epoca aspettiamo. All'epoca non avevano la televisione, non avevano internet, erano giustificati anche Salgari quando parlava di piante tropicali nel mezzo di un combattimento. Adesso non lo farebbe nessuno. È proprio cambiato il mondo.
Quindi è cambiato anche il ruolo della letteratura.
Quindi nella scrittura di un giovane o di un esordiente o anche insomma di uno scrittore comunque moderno, l'infodump come si manifesta?
E soprattutto qual è la sua colpa?
Allora, l'infodump, la colpa principale è di cacciare il lettore dalla storia, perché se fisicamente ti arriva qualcuno col megafono dal cielo che ti dà informazioni irrilevanti, è chiaro che non sei più immerso. Adesso faccio un esempio di infodump che può avvenire anche nei dialoghi, perché finché l'infodump di questo tipo si capisce facilmente, però c'è anche l'infodump subdolo che viene inserito nei dialoghi. Ad esempio, nel caso dei dialoghi, più che la mole delle informazioni è la stupidità delle informazioni a essere il problema. Ad esempio, un personaggio potrebbe dire all'altro: ciao Mario, come va il lavoro alla XY SPA, azienda che fabbrica tubi fognari di cui tu sei ingegnere a tutta la qualità? Ecco, qui è chiaro che si danno informazioni solo per il lettore, e il bello è che le stai dando in un modo così idiota che lo stesso lettore pensa: ma come, questo pensa che sono stupido? Cioè, le informazioni così.
Carta vetrata.
E una versione speciale dell'infodump che si trova nei dialoghi, oltre a questa, è quella chiamata As You Know Bob, cioè come sai Bob, che è un tipo di infodump in cui un personaggio dice all'altro qualcosa che entrambi sanno, solo per fare in modo che lo sappia anche il lettore.
E per esempio?
Questo è importante perché alla fine voglio concludere con una citazione classica che può piacere, secondo me. Allora, un esempio può essere questo. Come sai, Mario, le armi da fuoco individuali hanno iniziato ad avere un ruolo determinante nei campi di battaglia nel XVI secolo? E l'altro risponde: certo, ma erano tutte ad avancarico, ovvero si caricavano con polvere e palla dalla bocca. Ecco, questo è un discorso ridicolo.
Questo da dove l'hai tratto?
Me lo sono inventato al volo perché lo consideravo particolarmente ridicolo.
Tu che sei il duca delle baionette, quindi non ami le armi a carica.
E dicevo, è imbarazzante perché nella seconda battuta in realtà c'è un infodump dentro un infodump, perché prima dice che sono ad avancarica e poi spiega che cosa significa avancarica. Quindi è un infodump ramificato addirittura. È un lettore che legge questa cosa, minimo si sente offeso, poi chiude il libro e lo butta nel cammino. Ecco.
Marco, grazie, dobbiamo salutarti, sempre prezioso e ironico con la tua capacità di leggere in modo diverso.
Minuto, ti concludo con un esempio storico.
Te lo regaliamo, vai.
Ok, allora, un esempio di primo caso di As You Know Bob tratto dal libro primo dell'Iliade, per dire quanto è antico. Te ti dice: perché figlio mio ti lamenti? Quale dolore ti affanna? Dimmi, non nasconderlo dalla tua mente, ed entrambi lo sapremo. E Achille gli risponde: lo sai già, e dato che lo sai, perché dovrei dirtelo? Come dire, perfino i greci conoscevano l'infodump e l'As You Know Bob, per cui quando stanno per dare tutte informazioni che entrambi i personaggi sanno, ci scherzano sopra addirittura.
C'è da dire però che appunto una delle letture, per esempio, dell'Iliade che assurga anche un po' al ruolo di enciclopedia, di tecniche e di modi di battaglia, che sia anche un modo, però lo dicevamo prima appunto, quando soltanto l'unico modo per trasmettere sapere era magari il romanzo oppure comunque il testo scritto, lì bisognava condensare tutto.
Beh, in questo caso è diverso, perché in questo caso Tepi sta chiedendo ad Achille sulla questione della battaglia a Tebi, saccheggio, sì, la questione della schiava, che sono cose che entrambi sanno e non c'entrano niente con il sapere comune o con cose di questo tipo, no? Basta andare a vedere il libro primo nella traduzione di Monti 476-480.
Il minuto è finito, dobbiamo salutarti, diamo la linea a un brano di un amico, Jeff and Chris, che in realtà non sono Jeff and Chris ma è Fabio e Cristiano, sono esattamente due ragazzi che abitano qui vicino alla radio e ci hanno portato stamani questo disco caldo caldo della loro produzione, Ethnic Tramb.
Carta vetrata.
siamo passati da Mahler a questa techno house un po' anni 70 per far sentire che siamo veramente molto ecumenici. Buona domenica, Cristiano Draghi da Rovigo. Fra pochissimo ci vedremo in quella splendida città che è Rovigo. Come stai?
Bene, bene, grazie. Si salve con un po' di mal di parte, un po' di mal di schiena. Sta un po' come il nostro paese, insomma, sai.
Ma dicono che adesso liberalizzerà tutto Monti e vabbè, toglierà anche l'ordine dei giornalisti, molto probabilmente.
Senti, guarda, riflettevo su questo paradosso. È stata approvata una carta in cui si dice che i capi dei giornalisti, quindi sono anche i direttori, sono, come dire, obbligati a fare rispettare certi pagamenti del cosiddetto minimo compenso ai collaboratori. Ora io non ho nulla da dire sul minimo compenso, mi va benissimo e tutti guadagnino il giusto e mi pare un problema anche costituzionale, no? Ciascuno deve essere retribuito per il lavoro che fa. Ma contemporaneamente cadono le tariffe minime dei professionisti. Allora, quale diavolo è il minimo compenso? Siamo veramente un paese di contraddizioni. Mettiamo l'ACI e da una parte li togliamo dalle altre.
Mettiamo il minimo pagamento un centesimo, così siamo tutti ricchi.
È il mercato, cosa si può fare? Cioè, voglio dire, non è che possiamo. Certo, il mercato va un po' moderato, questo lo sappiamo da molto tempo, e soprattutto noi in Europa. No?
Ma abbiamo raggiunto Manlio Gianturco, Gian Manlio, che con le sue quartine vuole segnare anche questa giornata. Ed è arrivata anche questa calda dalla sua produzione, dove Letta è colmo di dolore. Frattini cede e non si trattiene. Poca cosa per poter continuare a governare. Silvio lo ha promesso, lascerà il posto e al più presto, ne ha parlato al Quirinale, ma lunedì ancora c'è da aspettare. Giorgio, cosa fare? Ora ti tocca incaricare, ora ne sai più di prima. Prova un po' con la Cardinal Montina, perché abbiamo sempre detto il Papa straniero è arrivato ed è il Papa Montina. A te la parola, scusami Cristiano.
No, figurati, qui comunque sì, oggi già si ricordano queste cose, quindi siamo molto concentrati sui 60 anni dell'alluvione. Capisco che l'alluvione del Polesine, che è una di quelle che ha segnato
51.
La storia d'Italia, no? 51, 14 novembre, quindi
proprio domani
noi usciremo con 20 pagine di speciale, faremo poi un convegno, però insomma qui sfilano Vigili del Fuoco, si ricorda, però insomma c'è voglia di scrollarsi di dosso anche quello, va bene la memoria, però qui bisogna veramente fare un passo avanti, un salto di qualità.
E cosa ne pensi delle monetine che sembra che siano ricominciate a volare ieri davanti al Quirinale?
Senti, penso che è una fine ingloriosa, quest'uomo ha cambiato qualcosa, è comunque riuscito a lasciare un segno nella storia di questo paese, nel bene o nel male, non lo so, io so che veramente da questo declino così disastroso potevamo francamente risparmiarci. Poi sai, voglio dire, le persone vanno in piazza, come dire, ho piacere che siano andate in piazza con un certo tono di allegria, mi ricorda certi nostri tentativi quando eravamo giovani di fare contestazione in maniera un po' più allegra. Dovremmo cercare di trovare un modo per contestare, per criticare, per fare che non sia, come dire, cupo, ma sia comunque butti, dia uno spunto di ottimismo. Poi voglio raccontare una cosa sugli ottimisti.
Vai, racconta pure.
No, guarda, stando in una provincia come questa, il profondo sud, il profondo nord lo chiamo io, sai che i veneti vengono chiamati i terroni del nord dai piemontesi, questo ci dice come può finire la Padania, figurati. Scavando qui si scopre sempre che la gente ha delle passioni, scrive, inventa. Allora, l'ultimo che ho beccato si chiama Giuseppe Dallara, è un imprenditore di 70 anni, è stato emigrante 10 anni in Lombardia, si occupa di apparecchi medicali, sai.
Poi c'era la famosa macchina da corsa che di
competizione. Dallara.
Sì, no. Sì.
E allora questo Giuseppe Dallara è uno che ha fatto l'imprenditore, poi ha venduto la ditta a una multinazionale, 70 anni. Senti, lo sai cosa fa questo per hobby? Colleziona barzellette.
Incredibile.
Cioè, lui gira con dei foglietti di carta velina e quando sente una barzelletta lui si scrive veloce la prima riga, tanto poi si ricorderà la seconda, e ha scritto, seppure pubblicato a sue spese, un libro che si chiama Il Barzellettiere, nonostante tutto ridiamoci sopra,
certo.
E dove ha raccolto svariate centinaia di barzellette, ma qualunque, non importa quali sono, è proprio un vero collezionista compulsivo, la 259. Sai che ogni volta che respiro nel mondo c'è qualcuno che muore? E risponde l'altro: hai mai pensato a fare qualcosa per l'alito? Insomma, questo raccoglie barzellette a 70 anni e dice: ragazzi, la verità è che bisogna cercare di essere ottimisti. Io raccolgo questo messaggio. Insomma, sembra di scavare in una miniera dove ciascuno ha delle sue passioni, ha un lato B pieno di cose, e non ti dico quanti libretti autoprodotti, libricini, mi capitano in questo periodo fra le mani.
Bene, noi dobbiamo dare anche un'altra buona notizia, che finalmente è riuscito a decollare il supplemento del Corriere della Sera curato da Barbara Stefanelli, l'unica vice direttore donna del Corriere della Sera, che stasera festeggia la lettura, così si chiama il supplemento di oltre 40 pagine che è curato da Luca Mastrantonio con il dorso invece di Antonio Troiano, al Teatro Franco Parenti di Milano, dove ci saranno tra i tanti Silvia Vallone, nota scrittrice, Edoardo Boncinelli, genetista, ma vediamo insomma cosa c'entra con la letteratura, Ferruccio De Bortoli, che tu conosci bene, da notare sempre la D minuscola, alla quale tiene moltissimo,
Ferruccio De Bortoli, scusa, ti interrompo, uno dei pochi direttori che come me è tornato due volte alla direzione di un quotidiano.
Bene, tanti auguri, allora, che magari sarai il primo a avere un altro terzo incarico più importante. Gillo Dorfles, che sappiamo ha appena compiuto 90 anni, Aldo Grasso, che tutti amiamo per la televisione, che ci fa capire tante cose anche se noi non la vediamo perché noi ascoltiamo solo la radio, e naturalmente Barbara Stefanelli e Vincenzo Trione, questo semi sconosciuto critico letterario napoletano che però ha curato la Quadriennale di Roma e che porta di nuovo una scrittura dell'arte all'immagine, quindi di nuovo al figurativo, ma non vogliamo entrare troppo in questa polemica che è antica, perché se ne è occupato naturalmente Roland Barthes e Charles Péguy, che volevano in qualche modo superare insomma tutte queste linee che sappiamo bene invece piacciono alla Biennale di Venezia, che anzi, nonostante Sgarbi, quest'anno ha proposto ancora tanta arte non figurativa.
Guarda, se vai avanti così mi convinci, io non ho mai visto la Biennale di Venezia, magari ci vado e poi te la racconto. Senti, poi abbiamo ancora un minutino?
Certo, vai.
Guarda, sempre nei miei scavi, ti dico, noi abbiamo fatto una piccola specie di proposta, abbiamo messo uno stelloncino scritto sul giornale, dove c'è scritto: se volete mandarci le vostre cose, mandatecele pure, le pubblichiamo, no, e tutti ci mandano poesie e cose. Allora è venuto a trovarmi anche
Soldi
Stefano...
No. Perché si pubblicano soldi, anche quelli.
Guarda, che i soldi ai giornali non li dà più nessuno.
Ma hanno rimesso il fondo per l'editoria, dice che ci sta di nuovo qualche milioncino.
Ma senti, speriamo bene, perché qui... Ma vedi, c'è un atteggiamento nei confronti dell'editoria che è quello che abbiamo rilevato ormai da tempo, no? Cioè, la cosa migliore sarebbe sempre una bella televisione e un paio di giornali, secondo la testa di qualcuno. Perché io quando parlo con alcuni politici dico: ma guardate che ci stanno tagliando i contributi alle cooperative, eccetera. Ma sai, d'altra parte, cosa vuoi? Sono tutte false, sono tutte finte, sono tutte... Ma come tutte false, tutte finte? Scusa, ci sono degli organismi di controllo. No, in Italia gli organismi di controllo non valgono niente, no? A sentire...
No, all'inizio, valgono all'inizio quando devi passare la prima selezione. Poi una volta che sei entrato nel recinto dei buoi, si dà da mangiare a tutti i buoi, non si guarda più quello che magari è morto da un pezzo, tipo l'avanti del nostro amico latitante.
Vero, e bisognerebbe dare contributi alle imprese giornalistiche che nascono, cioè per le start-up, come si direbbe in gergo tecnico.
Esatto.
No? E il problema è che qui però si fa morire ogni cosa. E si, come al solito, insomma, si fa un grande pasticcio. Speriamo bene, perché nel mio caso il taglio ai contributi, nel nostro caso, ci riporta indietro di alcuni anni addirittura, rendendoci difficile appunto gestire anche questioni come l'equo compenso ai collaboratori,
perché la tua testata è di proprietà di una cooperativa, proprio
è in gestione di una cooperativa. È gestita la cooperativa, è l'esempio uguale a quello, non so, del Foglio a suo tempo, per altre cose, insomma, di molti giornali. La proprietà della testata ce l'ha un imprenditore che non se ne fa niente, la tiene lì nel suo portafoglio, ma in realtà la gestione è tutta affidata alla cooperativa, è in affitto in pratica, capisci?
Quindi pagate a questo imprenditore l'uso del nome e la voce?
Paghiamo esattamente un affitto per l'uso del nome, però il giornale è gestito in cooperativa e l'editore è una cooperativa e questo è un giornale vero e questo è il problema. E purtroppo ci sono tanti furbi in giro, però non è solo quello, è il problema che si taglia indiscriminatamente senza riflettere. I piccoli editori hanno spiegato al Dipartimento dell'Editoria che se si continua di questo passo, dal Dipartimento dell'Editoria a discutere dei contributi all'editoria, si passerà direttamente al Ministero del Lavoro a parlare dei 4.000 esuberi. Vediamo cosa costa di più allo Stato. Vabbè, senti, no, ti dicevo che arrivano libri e libricine, è venuto a trovarmi anche il comunicatore del comune, che si chiama Stefano Padoan, sai, il responsabile dell'URP, eccetera, eccetera, che anche lui ha il suo librino di poesie, si chiama Note inaudite, però ti devo leggere due righe perché sono carinissime.
Vai.
Non ne posso più, ho bisogno di un guru, vorrei sentirmi in pace con la madre terra, proverò a meditare oggi pomeriggio. Il mio io maltrattato però non vuole collaborare, spera sempre il meglio ma si aspetta il peggio. Insomma, carino, la gente sta a casa sua a scrivere poesie.
È della scuola di Gianturco anche lui.
Sì, sono divertenti. Beh, guarda, io credo che ci sia dentro questo nostro popolo veramente una specie di anarchismo ribelle in cui ciascuno scrive, pensa, fa la sua collezione, le sue cose.
Sempre Carta Vetrata che ti chiama all'ordine, dobbiamo salutarci, grazie infinite Cristiano Draghi da Rovigo, ci risentiamo domenica prossima, ciao Fabrizio, ciao Gabriele.
Ciao Alberto.
Ciao.